I say to you today, my friend. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Per cui vi dico, amici miei, che anche se affronteremo le difficoltà di oggi e di domani, io ho ancora un sogno. È un sogno profondamente radicato nel sogno americano. Io ho un sogno che un giorno questa nazione si alzerà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni. Noi riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono creati uguali. Reverendo Martin Luther King Jr., discorso del 28 agosto 1963 al Lincoln Memorial di Washington, D.C. Non potevamo fare finta di niente in questa puntata di Scusate il disturbo, podcast dedicato ad uno sport americano. L'assassinio di George Floyd, ennesima persona di colore vittima della brutalità della polizia, non può lasciare indifferenti anche noi che siamo dall'altra parte dell'oceano. E per quello che può valere, questa puntata è dedicata a lui. Black Lives Matter. Oggi su Adol Magazine abbiamo pubblicato la storia di quello che poteva diventare il più forte running back della NFL, Ernie Davis, se una leucemia non l'avesse portato via a 23 anni. Ernie, negli anni 50 e 60 del secolo scorso, provò sulla sua pelle cos'era il razzismo. Sono passati 60 anni e di razzismo si muore ancora negli Stati Uniti. Amiche e amici dello Storie Prolato, benvenuti alla 13ª puntata di Scusate il disturbo, Off Season Edition. Un ringraziamento come sempre a Cutting Edge Reggio che ci ospita insieme a tanti tanti altri podcast. Per chi ci segue in diretta, buona festa della Repubblica a tutti e buongiorno delle quaglie. Gli auguri valgono per tutti i nostri ascoltatori, in qualunque momento ci ascoltiate. In questa puntata di Scusate il disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi, Emanuele Sortino, Massimo Foglio e Alberto Cantù. Una puntata speciale, particolare, come avete potuto ascoltare dall'introduzione, e che dedichiamo praticamente integralmente a rispondere alle tante domande che ci sono arrivate via mail, via Twitter e dalla nostra chat su Telegram. Quindi Ask Disturbo a tempesta. Eccoci qua. Allora, innanzitutto mi permetto di chiamare all'ordine Emanuele Sortino, perché non ha fatto quello che è di solito fare. Ho visto che Giorgio, sì, quel Giorgio, ha cercato di metterci una pezza, ma di solito è Emanuele quello che, quando iniziamo la diretta, posta sulla chat Telegram di Adol Magazine, che ha scavallato le 500 persone presenti. Siamo 505
lo sono dimenticato.
Lo so,
l'avevo davanti. Aspetta, inizia. Quando inizia? E poi mi posso fare altro.
E posso anche dire che prima di iniziare ho detto: mi metto sulla chat per far partire tutto. Quindi ancora più grave.
Esatto.
Allora, buonasera a tutti. Ripeto, puntata un po' particolare, perché insomma non possiamo fare assolutamente finta di niente con quello che sta accadendo negli Stati Uniti in questo momento, ma non solo, perché in tutto il mondo, diciamo, c'è una voglia di protestare, far capire che non sono soli gli americani che stanno protestando per quello che è successo a Floyd e quello che spesso accade da quelle parti. Quindi, allora, dai, possiamo iniziare questa puntata. Vi presentate quando risponderete e cominciamo subito con la domanda di Luca, arrivata via Twitter, che chiede a noi un parere sulla Ronnie Rule e le sue modifiche. Allora, la Ronnie Rule trovate su Outdoor Magazine un ottimo articolo di Eugenio Casadei che va un po' a riepilogare cos'è Ronnie Rule e cosa è modificato, cosa è stato modificato dai proprietari NFL. Luca ci scrive: ma serve ancora obbligare i teams a intervistare persone di minoranze etniche per essere sicuri di evitare discriminazioni razziali? Vedendo ciò che sta succedendo in America proprio in questi giorni, sembrerebbe di sì. Pensavo però che a livello di sport avessimo superato questo problema. Si prende un buon head coach indipendentemente dalla sua origine etnica, o almeno Luca sperava. Siamo ancora così lontani dall'uguaglianza in America, almeno nello sport? Lascio a voi la parola. Aggiungo solo una piccola particolare. Ci sono le leghe professionistiche, intese proprio come entità, che stanno facendo una fatica incredibile, a dire qualcosa su quello che è accaduto. Lo stanno facendo molte squadre, molti giocatori, ma le leghe davvero sono ancora ferme a decidere cosa fare, e se diciamo di fare qualcosa lo faranno in ritardo. Allora chiamo subito in gioco Massimo. Magari Massimo, se riesci a darci in due parole cos'è la Rooney Rule e qual è il tuo parere allora sulla legge in generale, sulle modifiche che sono state fatte, poi dopo parola anche a tutti gli altri.
Dunque, allora, innanzitutto buonasera a tutti. La Rooney Rule in pratica obbliga le franchigie NFL che volessero diciamo così ingaggiare un allenatore, lo obbligano ad avere una quota di interviste dedicate alle minoranze, quindi a diciamo messicani, portoricani o comunque allenatori di colore. Quindi è una sorta di quote rosa, no? come in questi ultimi anni è sempre più in voga in molti ambiti per le quote rosa, nella NFL abbiamo le quote minoranze. Allora, per quanto mi riguarda, in linea generale io non sono assolutamente d'accordo sugli obblighi di avere delle quote rosa, delle quote riservate alle minoranze, perché ovviamente dovrebbe essere il merito la prima discriminante e non certo una condizione che ovviamente non... Cioè, non è che uno scelga di nascere donna o scelga di nascere portoricano o scelga di nascere di pelle scura. Quindi secondo me non dovrebbero avere ragione di essere queste leggi, queste regole. Purtroppo però è necessario che queste esistano, proprio perché altrimenti la nostra società maschilista, per quanto riguarda le quote rosa, di supremazia bianca per quanto riguarda le quote minoritarie, non sarebbe obbligata a considerare anche le altre persone. Questo purtroppo non è bello, però purtroppo è necessario, perché in questa maniera si obbligano le persone a considerare, a dover considerare anche quelle categorie che magari loro ritengono inferiori. Poi ci sono tutte le storture di questo sistema, per dire, molte volte le interviste capita molte volte che una squadra abbia già in mente un head coach da assumere, ma per sottostare alla regola, appunto alla Rooney Rule, deve condurre comunque delle interviste con altri allenatori, eccetera, e queste interviste si riducano un po' delle barzellette, perché tanto sanno già sia gli intervistatori che gli intervistati che non condurrà a nulla quell'intervista. Però comunque, nonostante le storture, purtroppo ancora al giorno d'oggi queste regole sono necessarie per cercare di uscire fuori da questa mentalità ormai obsoleta, che vede, cioè, siamo riusciti finalmente ad avere dei quarterback neri, non vedo perché non dovremmo riuscire ad avere degli head coach o comunque degli allenatori di primo livello che non siano solo bianchi e provenienti, diciamo, da determinate classi sociali. Quindi per quanto mi riguarda, non sono d'accordo in linea generale con questo tipo di regole, ma purtroppo sono necessarie.
Perfetto, è aperto il dibattito, ovviamente, se qualcun altro vuole intervenire e dire la sua sull'argomento.
Allora,
buonasera, vado io.
Vai.
Allora, prendo un pelo alla larga, buonasera a tutti. Università di Oxford due anni fa.
Lui è Giorgio, quel Giorgio.
Giorgio, sì, quel Giorgio. Test di logica matematica per accesso all'università hanno visto che le donne andavano peggio degli uomini. Allora questi geni hanno pensato, come possiamo risolvere? Diamo 15 minuti in più alle donne per fare quel test. Non hanno capito nulla, come non sta capendo nulla l'NFL. Le donne stanno andando peggio in quel test perché quel test è fatto dagli uomini e quindi hanno una logica diversa da quella che è la logica di una donna. Nell'NFL è lo stesso discorso. Le regole principalmente sono fatte dai proprietari, che sono persone bianche, tra l'altro con un orientamento culturale anche in genere abbastanza ben definito, e quindi partoriranno solo delle regole che comunque daranno un risultato che sarà quello che loro vogliono. È lo stesso principio che abbiamo in Italia con le quote rosa, per cui noi abbiamo delle donne assolutamente di successo, peccato che la maggior parte di esse assomiglino e si comportino come degli uomini, non sono vere donne, non tirano fuori il valore aggiunto che la donna ha da dare, perché la regola che le ha messe lì e i criteri di scelta sono criteri impostati dagli uomini. Questo è il grosso errore che sta alla base della Rooney Rule. Io dovessi fare un cambiamento, sceglierei una persona di buon senso, tendenzialmente di colore. A me viene in mente Marvin Lewis perché una persona che conosco, tra virgolette, però che è assolutamente una persona intelligente, di buon senso, che sa anche spiegarsi con tutti i proprietari e che per anni, tra l'altro, ha lottato per il cambiamento delle regole ed era nella commissione per farlo. Però secondo me solo con una persona che conosce da dentro il problema si può dare una svolta e un punto di vista completamente diverso, se no riproporranno sempre lo stesso problema e la situazione non cambierà mai.
Guarda, mi è piaciuto un sacco. Salve a tutti, sono Emanuele. Sì, quel Emanuele che in realtà è l'unico che sta negli Stati Uniti. È che è dovuto andarsene nelle montagne perché c'è il coprifuoco a Denver. Ma dettagli. Mi è piaciuto tantissimo quello che ha detto Giorgio, perché mi ha ricordato una discussione che ho avuto con altri studenti internazionali qui a Boulder, dove parlavamo appunto del fatto che nella mia università ci sono, anzi non ci sono, studenti di colore, perché il sistema americano è fatto in modo tale che se vuoi guadagnare tanto, o sei davvero bravo, nonostante qualunque sia il colore della tua pelle, e quindi riesci a pagare l'università e a quel punto entri nel vero mondo del lavoro, oppure finisci a stai al, a fare lavori, quelli che noi chiamiamo da, da McDonald's quando diciamo ai filosofi, ciao Alberto. E la questione, quello mi è piaciuto tantissimo quello che ha detto, perché in realtà abbiamo, abbiamo riflettuto sul fatto che gli studenti asiatici che sono arrivati, o comunque latinos che sono arrivati, sono riusciti ad arrivare a posizioni particolari perché hanno in qualche modo preso le abitudini, il modo di pensare da bianchi, tra virgolette. E questa cosa quindi Giorgio l'ho apprezzata tanto, una cosa che mi ha fatto ricordare. Sulla questione della Rooney Rule, questa cosa sempre del cercare di incentivare in qualche modo le minoranze etniche è tipica del sistema americano. Sempre tornando alla questione universitaria, ci sono nelle università pubbliche ci sono delle borse di studio apposite per avere un certo numero di percentuale di studenti di minoranze etniche. Stessa cosa in qualche modo la stanno cercando di implementare, l'hanno cercato di implementare nella Rooney Rule, e con l'aggiunta che adesso stanno cercando di aggiungere anche degli incentivi dal punto di vista di draft dal punto di vista di draft picks, in maniera tale che chi apprende un GM, prende un coach, può salire. Questa è una cosa che funziona? Secondo me no, però è anche vero che ci sono solamente 4 coach che sono di minoranza etnica. Rivera, quello di Steelers e quello dei Chargers, in questo momento non mi vengono i cognomi perché io sono sempre il problema di memoria, e il quarto in questo momento non mi viene perché ho tantissimi
Mike Flores, problemi. Anthony Lynn e Brian Flores. Mike Tomlin. E un solo GM che è il nostro Chris Greer.
Bravissimo.
Grazie.
Bravissimo. Che la Rooney Rule non funzioni, non v'è dubbio. Soprattutto se uno può andare a fare la considerazione che, per esempio, l'offensive coordinator dei Kansas City Chiefs è un ex running back di Colorado, e lui non ha sono anni che non trova posto dal punto di vista può diventare un head coach, ed è comunque l'offensive coordinator dell'attacco che ha vinto il Super Bowl e che da anni praticamente massacra gran parte delle difese. Da sé su di lui possiamo avere ci sono state delle problematiche dal punto di vista di comportamento al tempo del college, che non voglio chiamare, e è vero che ci sono 4 allenatori di minoranze su 32 squadre, vuol dire che solo una squadra su 8 in percentuale in frazione ha un allenatore di proveniente minoranze. Questa è una cosa che, se andiamo a considerare che probabilmente l'80% del roster non ho i dati dalla mano, ma a occhio così direi che l'80 se non di più per cento del roster viene da sono afroamericani o latino. E ci sono davvero, a parte i quarterback, ci sono davvero pochissime posizioni che sono bianche. Penso a McCaffrey, che forse è l'unico running back bianco negli ultimi anni che sia riuscito ad avere un grande risalto. Se quindi consideriamo che ci sono tantissimi giocatori che vengono all'NFL, che potrebbero allenare ma non vengono presi, significa che c'è un problema. Questo problema purtroppo negli Stati Uniti è esistenziale, viene da una guerra civile che non si è mai risolta. E io lo posso dire con i miei occhi. Che bisogna fare qualcosa? Sì. Che questo tipo di incentivazione possa davvero portare a qualcosa? Io non ne sono assolutamente sicuro. Però, come diceva giustamente Giorgio, e quindi qua, se chi deve cambiare la mentalità, chi fa le regole? Perché alla fine chi assume GM, chi assume coach, sono gli owner. Il problema è lì.
Io sulla Rooney Rule volevo aggiungere una cosa velocissima, poi un video a cui vi rimando di Emanuele Acio, che non ricordo per tutte le squadre che ha giocato, ma sono sicuro di Eagles e Cardinals, che proprio commentando questo discorso sull'ampliamento della Rooney Rule ha detto, cito testualmente: la proposta dell'NFL di aumentare il numero di head coach di colore in effetti è un insulto, ma preferisco essere insultato ed uguale, equal, allo stesso tempo. Quindi credo che tanti riconoscano il fatto che è una proposta problematica, controversa sicuramente, ma che non ci sia una via d'accesso per gli head coach di colore al momento che non sia problematica e discutibile, quindi piuttosto che niente, piuttosto, come si dice dalle mie parti.
Altro riguardo?
No.
Beh, si sente il sottofondo. Perfetto, arriviamo invece ad alcune domande che ci ha fatto Giuseppe via mail. Sono tre domande, ve le faccio tutte e tre e poi dopo risposta libera. Allora, Giuseppe ci chiede: come mai in uno sport così ricco non c'è pubblicità sulle magliette? Seconda domanda: i giocatori sono seguiti da procuratori, quali quelli che nel calcio uno strano condizionano il mercato? Terza domanda: ho seguito le vostre rubriche nelle quali sono esaminati alcuni aspetti di tattica che almeno a prima vista sembrano piuttosto difficili da comprendere. A Giuseppe piacerebbe sapere se il pubblico americano è in grado di comprendere tutti i complessi aspetti delle varie tattiche oppure si limita alla visione di natura generale dello sviluppo delle singole azioni. Dai Mauro, inizia te, va.
Allora, come mai in uno sport così ricco non c'è alcun tipo di pubblicità sulle magliette? Verosimilmente perché non ne sentono l'esigenza, nel senso che lo sport è talmente ricco e in questo momento ai proprietari non è ancora passato per la mente quella di vendere spazi pubblicitari sulle maglie da gioco, come sta succedendo nell'NBA da quest'anno o l'anno scorso. Adesso
sono già un po' di anni dopo.
Tra 2-3 anni, insomma, non è tantissimo comunque neanche lì. Spazio, per carità, ridotto rispetto alle pubblicità e agli sponsor di maglia del calcio, però nell'NBA c'è. L'NFL non l'ha ancora fatto. L'unico motivo plausibile è perché i proprietari in questo momento non credono di aver bisogno anche di questa ulteriore fonte di entrata. Poi tra un po' arriveranno i soldi delle scommesse e quindi contenti tutti. I giocatori sono seguiti da procuratori, quali quelli che nel calcio hanno strano controllo del mercato? Risposta: sì, non si chiamano procuratori ma si chiamano agenti. Per dettagli, visualizzare il film Jerry Maguire con Tom Cruise e René Zellweger, nella quale Tom Cruise interpreta appunto Jerry Maguire, un procuratore sportivo, un agente, e poi non spoiler il film. Condizione del mercato, è una figura un po' diversa, cioè se uno si immagina il Mino Raiola della situazione, è il contesto, è la mentalità ed è il modo in cui il business dello sport professionistico americano funziona, che è un po' diverso da quello del calcio, per cui condizionano sono assolutamente presenti e coinvolti nella carriera dei giocatori e nelle trattative, assolutamente sì. Sulla tattica non lo so, cioè, questo potrebbe rispondere Emanuele, che è l'unico coi piedi fisicamente piantati oltreoceano. Io ritengo che sì, comunque ci sia una conoscenza diffusa delle cose, e faccio l'esempio del fuorigioco, cioè quanti qui in Italia o in Europa conoscono a perfezione le regole del calcio, compreso il fuorigioco, eccetera. È chiaro, cioè, se uno sport è lo sport nazionale, fa parte della cultura, la gente ne conosce le regole. Poi sul grado di profondità media non sono in grado di saperlo.
Guarda, ti arrivo, visto, è la stessa cosa che accade per il calcio. Si conoscono le regole, però se ti vengono a chiedere, vai a chiedere, anzi in giro, a qualcuno che guarda una partita al pub, perché quel centrocampista sta in quella posizione, e perché in questa partita particolare ha quel tipo di posizionamento e fa quei tipi di passaggi, non lo sanno rispondere quasi nessuno. La stessa cosa è qui, si guarda lo spettacolo come in Italia si guarda l'intensità di una partita. Ci sono davvero poche persone che sono davvero interessate. Tantissimi sono ex giocatori o folli come me e Alberto, penso.
Sì, d'altronde se Pat Kirwan ha sentito il bisogno di intitolare un libro caro ad Alberto Cantù "Togliete gli occhi dalla palla", vuol dire che un motivo c'è.
Inserisco brevemente per il discorso degli sponsor, che Mauro ha detto una cosa sacrosanta, vale a dire che evidentemente non ne sentono il bisogno. La NBA ha cominciato nel 2017, ha fatto 3 anni di sperimentazione su queste patch, che ha studiato anche dove metterle, ha tolto il logo, ricorderete che in alto a destra sul petto, in alto a sinistra sul petto c'era il logo dell'NBA che è stato spostato sul retro della divisa. Fate conto che si va da un minimo di 5 a un massimo di 20 milioni all'anno. Dall'anno scorso sono diventate definitive, ci sono stati 3 anni di sperimentazione, adesso è definitivo. Immaginando una soluzione simile per l'NFL, vorrebbe dire un giro d'affari, immaginando un 7 milioni di media, di 225 milioni in più per la Lega da dividere. Evidentemente al momento non ce n'è il bisogno, ma anche aggiunto che ci sarebbero comunque dei problemi di dove mettere queste patch. Perché? Perché la maglia è l'unica cosa rimasta, diciamo, sacra per quello che riguarda il football, visto che di sponsor ne vediamo in ogni dove, vediamo le cuffie degli allenatori, vediamo i tablet, vediamo i cappellini, ce ne sono davvero, la Wilson con i palloni, ce ne sono di tutti i colori. Dove le mettiamo?
Ogni squadra comunque ha anche i suoi sponsor.
Arrivo al dunque, dove mettiamo queste patch? Dove le mettiamo? Sulla spalla c'è il logo della Nike che difficilmente ci rinuncia. Sul petto abbiamo le patch delle squadre, abbiamo celebrative, abbiamo il capitano, insomma ci sono soluzioni. In più rischieremo di andare a cozzare, questo l'ho letto oggi preparandomi appunto alla puntata, a cozzare con i vari. Allora, mettete che si debba andare a giocare ad Atlanta. Lo stadio è intitolato la Mercedes, se oppure a Dallas, AT&T. Se ci si va con un'altra patch potrebbe crearsi delle difficoltà. Chiaro che se si paga tanto queste difficoltà si risolvono in fretta, e quindi il problema si torna all'inizio, probabilmente non ce n'è bisogno. La cosa curiosa dell'NBA, poi finisco, i 2/3 di chi ha investito nelle patch erano nuovi investitori, questo è molto curioso, e i 2/3 sono marchi globali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque quando l'NFL deciderà di allargare comunque la platea dei suoi investitori, questa potrebbe effettivamente essere una soluzione, tant'è che una prova c'è già stata, lo sapete, con le patch messe sulle divise d'allenamento.
Ah. Ale, sì. Scusa, visto che mi sembra che sei molto più documentato di me e chiamo in causa anche Massimo, io avevo sentito che c'era un dettaglio della maglia della nuova divisa dei Rams che era stato discusso come un possibile esperimento di design sul quale poi si sarebbe, cioè, non mi ricordo se era una striscia di colore diverso all'altezza delle maniche, comunque qualcosa che qualcuno ha visto come, diciamo, il progenitore di poi una futura patch di uno sponsor. Ne sapete qualcosa?
Ma per quanto ne so, la patch che è stata indicata come possibile patch pubblicitaria in un prossimo futuro è quella tanto criticata che ha fatto tanto IKEA, quella patch in alto a sinistra con il nome della,
sì, con, sì, sì, esatto, quella
Los Angeles Rams, e la cucitura zigzag. Dovrebbe essere quella la patch che potrebbe essere in futuro sfruttata come patch pubblicitaria, e anche come ha detto Alessandro prima, che la NBA ha spostato il logo della Lega sulla schiena, anche Los Angeles ha spostato il logo, che solitamente se si mette il logo, il loghino o cose di questo genere si mette sul colletto di fronte. Invece in queste nuove divise l'ha messo dietro sul collo, ma dietro nella parte sopra il nome, insomma.
Fate conto che ci si aspettava si potesse discutere dell'argomento qualche anno fa con il nuovo contratto, cosa che non è stata fatta, quindi probabilmente se ne riparla ben più avanti. L'NBA ha spostato il loghino ancora prima di inserire la patch, l'ha fatto nel 2014-2015, quindi prima ha spostato indietro il logo, poi è arrivato all'accordo per le patch.
Ma io volevo chiedere a Marco Santini, perché tempo fa gli chiesi un favore, lui doveva fare un viaggio di lavoro in Indianapolis, gli ho detto: quando vai fuori dallo stadio fermati a un baracchino di quelli che ci saranno pieni, prendimi una maglia di Manning non originale, giusto per averla per ricordo. Ma non mi ha mai portato nulla, volevo chiedergli perché, perché insomma qua è pieno fuori dallo stadio di baracchini che vendono maglie non originali, credo che sia uguale negli Stati Uniti.
No. A parte che mi sembra che avevamo parlato.
Non c'è il baracchino. Qualche puntata.
Sì, ci sono i baracchini, ma vendono o roba ufficiale o roba da mangiare. Come si diceva. Diceva l'altra volta Alessandro e anche Massimo, se non sbaglio, ci sono comunque, ma si trovano più nei negozi delle, diciamo, delle sottomarche, però sempre licenziate dall'NFL per produrre, utilizzare i loghi che hanno un costo un po' inferiore, diciamo, a quelle classiche Nike o Reebok che poteva essere, e diciamo sono vendute anche nelle catene della grossa distribuzione, quali possono essere i JCPenney o i Mac, sono insomma questi centri commerciali, supermercati, dove tipo Rinascente, ecco, per dare l'idea, dove appunto ci sono i reparti sportivi, dove vendono sia le cose ufficiali, ma ufficiali ufficiali, oppure queste, diciamo, meno ufficiali.
Ma a me va bene anche un, Marco, a me va bene anche un 100% poliestere.
Sì, sì, beh, allora, cioè, diciamo che è più semplice.
Quelli che si incendia solo a guardarlo.
È più semplice trovare, più che la divisa, magari sì, magliette, calzoncini, cappellini a prezzi anche abbordabili, soprattutto nei centri tipo centri commerciali tipo Walmart, che è, diciamo, anche Emanuele lo saprà, è la insomma è il discount dei centri commerciali, e quindi tutto è rapportato anche al tipo di clientela che li frequenta. E quindi trovi magliette anche a $10-$12 o qualcosa del genere, che fanno comunque la loro porca figura, e in 100% poliestere, come detto. Anche se ho notato che l'utilizzo del poliestere è molto inferiore che da noi, molti, diciamo, rivenditori o produttori di magliette o comunque abbigliamento, insomma, vedo ancora che la maggior parte sta sul cotone. Mentre qui le magliette che trovate nei baracchini sono, come dicevi te, combustibili. E poi un'altra cosa che volevo dire è che se avete qualcuno che va in America, nel mio caso a Indianapolis, non gli dite comprami la maglia di Mahomes, perché non la trovi. Non la trovi perché i mercati, diciamo, vendono di tutto quello che sono le squadre locali.
Molto regionali, ma neanche regionali, locali.
Sì, 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 assolutamente. Ci sono, specialmente negli aeroporti, dei negozi sportivi dove trovi effettivamente anche il resto del mondo, ma nella città è molto difficile, diciamo, trovare magliette di altre squadre che non siano quelle, diciamo, regionali. Con Manning a Indianapolis è stato, diciamo, era un po' l'eccezione, perché anche quando è andato a Denver comunque si vendevano molto le magliette di Manning, però dei Broncos.
Perfetto, prego.
Volevo aggiungere due numeri sul discorso degli agenti. Lei. Per Giuseppe, praticamente ci sono 830 agenti certificati nell'NFL, ma solo 140 rappresentano il 75% dei giocatori. Alla chiusura del roster, 300 agenti non hanno giocatori attivi. 6 super agenti praticamente gestiscono la maggior parte dei contratti più ricchi. Per darvi un'idea, Tom Condon, che è il più famoso di tutti, ha contratti per $1.4 miliardi, fonte Forbes, quindi insomma... diciamo che riescono a muovere veramente una quantità di soldi bestiali. Ora c'è una nuova tendenza, perché c'è Sherman, che è l'ultimo contratto che l'ha ridiscusso da solo, e Lamar Jackson, che ha messo sua madre a discutere il contratto, proprio perché, nonostante la commissione degli agenti sia circa dall'1,5, può arrivare al massimo al 3%, quindi non teoricamente una fetta incredibile, però c'è una nuova tendenza a rappresentarsi da soli. Avevo letto un'intervista.
Pensavo che la mamma di Lamar Jackson fosse la nuova tendenza.
Ma insomma. Poi in realtà il contratto l'hanno fatto stilare da un avvocato, però formalmente la gente era lei.
Che è l'amante della mamma di Lamar Jackson, l'avvocato. Diciamole queste cose.
Proprio essere. Mi aveva fatto effetto un'intervista di un rookie che raccontava proprio come fosse difficilissimo trovare un agente quando sei passi dall'università, dal college all'NFL, perché teoricamente l'agente dovrebbe pagarti tutte le spese per andare a fare i camp, le combine e quant'altro, e venivano circa $30,000. Quindi se tu non passi nei primi giri avendo lui una percentuale del 3%, non ci sta dentro e quindi difficilmente ti accetta. In più il tuo stipendio è tale per cui forse non ti conviene perdere nemmeno quella piccola fetta. Quindi è un po' il cane che si morde la coda. È molto complicato ed è molto diverso, secondo me, dal mercato, ad esempio, del calcio italiano.
E anche dallo stesso basket, Giorgio, nel senso che sì, vediamo tantissimi ragazzi che hanno avuto problemi, ragazzi poi diventati anche campioni, che hanno avuto problemi proprio di eleggibilità perché successivamente sono emerse dei giochetti non puliti perché hanno firmato con troppo anticipo con gli agenti, ma si sa, sono pochi, ne abbiamo discusso spesso nelle ultime puntate, ed è proprio un mondo completamente diverso.
Sì.
Perfetto, perfetto, grazie mille per l'esauriente risposta che ho dato a Giuseppe. Quindi siamo arrivati a metà della trasmissione. Prima di iniziare il vero e proprio Ask Disturbo, come sapete, da qualche settimana abbiamo un appuntamento fisso. Rischia Football. Benvenuti a Rischia Football, il primo quiz prolato. Il quiz sarà condotto da Massimo Buongiorno con l'assistenza di Sabino Ciuffino e testerà la vostra conoscenza sul football americano. Tre domande, chi prima risponde più punti porta a casa, ogni indizio di mezzi punti a disposizione. Partiamo da 400 punti che diventeranno 200, 150 e 25 con l'ultimo suggerimento. Al quiz può ovviamente partecipare anche chi ci ascolta in chat, anzi voi sarete considerati come un partecipante, l'unione farà la vostra forza. Un ringraziamento agli amici di Vox2Box per l'idea e ad Alberto per averla caldeggiata. Perfetto, dottor Buongiorno, è presente?
Ci siamo.
Ecco, siamo belli pronti. Perché io nel mio ruolo di assistente ripiroghiamo brevemente le regole, come detto in introduzione, se partiamo da 400 punti avete diritto a una risposta a testa, dopo 30 secondi passeremo al secondo indizio. La classifica al momento dice Alberto e la chat a 400, Alessandro 300, Emanuele 200, Giorgio e Mauro 100 punti, Marco 0, ma si rifarà, sono convinto che oggi sarà la sua puntata.
A proposito, volevo sapere, Massimo, hai ricevuto il pacchettino?
Sì, ho ricevuto tutto, grazie.
Perfetto, siamo a posto.
Non voglio sapere altro. A lei, dottor Buongiorno, la parola.
Grazie. Non so se la so veramente.
Allora, questa sera ovviamente, come sempre, abbiamo due giocatori e una squadra da indovinare. Tanto per cambiare, partiamo dalla squadra. Allora, i giocatori sono un giocatore recente, quindi diciamo degli ultimi anni, e un giocatore del passato. Dicevamo, cominciamo dalla squadra. Allora, la squadra è una squadra degli anni 80 e dunque nella stagione precedente ha avuto un record di 11-4-1 e in quella successiva ha avuto un record di 12-4.
Parte il cronometro.
Carolina 2015.
Ma ha detto 1980.
Di solito funziona.
Va con tutto. Sempre.
Specie degli anni 80.
49 no, 88.
Mi ha dato una buona idea perché magari la prossima volta faccio una squadra che abbiamo già fatto.
Ale, così detto?
San Francisco 88.
No.
10 secondi, 10 secondi. 5 secondi. 4, 3, 2, 1 e se ne vanno i 400 punti. A lei, dottor, buongiorno per il primo aiuto che dimezza i punti in palio.
Allora, dimezza i punti in palio e dimezza le squadre in le squadre possibili, perché finirono la stagione al seed numero 2 della AFC.
Denver 87.
No.
Questo è un grande aiuto, eh? Cioè, siamo scesi alla metà delle squadre precedentemente in
anche la in chat ha sbagliato.
Ah, vedo adesso, mi l'ho distratto, mi scusi, sa com'è. Sa, noi...
Buffalo 88.
No.
Buffalo 39.
No, no, beh, la chat ha risposto Cincinnati 1981, che ha detto il dottor Buongiorno che non è corretto.
No, 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 non è corretto.
Cleveland 1984.
No.
10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E dobbiamo ancora dimezzare il montepremi. Scendiamo a 100 punti con il secondo indizio.
Allora, il secondo indizio, dunque, abbiamo detto che finirono la stagione a seed numero 2 della AFC. E l'attacco su passaggio invece di questa squadra in quell'anno fu l'ultimo della Lega, con 1401 yard passate, 8 touchdown pass e 13 intercetti.
Che disastro. La chat dice
Seahawks 84.
No, AFC.
AFC a quel tempo era
Seahawks, hai detto?
Sì.
No.
Miami 1984, dice la chat.
No,
il giorno attacco della
Marino. Con Marino.
Io devo fare da relatore.
Dite alla chat che sto rabbrividendo.
Ma credo che la chat abbia risposto prima dell'indizio.
Chi è che correva come delle bestie?
Los Angeles 76. I Rams.
No.
Andiamo a San Luis, i Rams.
No, negli anni 80 no. Da 95.
Ma avete girato il mondo, avete girato.
Eravamo ancora a Cleveland da momenti.
Ecco, 10 secondi.
Adesso ti dico Jacksonville alla prossima.
Va bene.
Jets 81.
Non ho capito?
Jets 81.
Jets? No.
Ti ha schifato a Jets.
Che mi illudi? Perché mi illudi?
È perché non ho capito 81, ma non ho capito la squadra.
Passiamo al terzo indizio e scendiamo a 50 punti. Vada, dottor Buongiorno.
Allora, il terzo indizio è una parola che poi spiegheremo una volta terminato il quiz. La parola è snowplow.
Ma
Dolphins 81.
No.
Raiders 80.
No.
Ma no, Snowflow, il giubbotto che aveva Homer in una puntata di Simpson.
Chicago 85.
No, la AFC.
Sì, giusto. La
chat dice Patriots 1985.
No.
E niente, ci avviciniamo all'ultimo indizio, signori.
Penultimo.
No, siamo 83. Già questo finiti. È il terzo.
Sono finiti.
Ne ancora uno abbiamo, Massimo.
Io ne ho preparati 5,
penso. No, 4, solo 4, 5 e 0 punti.
Sai che ci vogliono.
Va bene, vada con l'ultimo indizio, quello da 25 punti.
Allora, facciamo così. L'ultimo indizio lo raccolgo in... Gli ultimi due indizi lo raccolgo in uno.
Lei è troppo buono.
No, prima che lo fai, li puoi ridire tutti, perché mi sono perso il secondo, credo.
È quello che ho perso anch'io prima.
Allora, finirono la stagione a seed numero 2 della AFC.
Il record...
L'attacco su passaggio fu l'ultimo della Lega, con 1401 yard e 8 touchdown e 13 intercetti. E il terzo indizio è snowplow. I record, l'avevo detto all'inizio, la stagione precedente 11-4-1 e quella successiva 12-4. Vado con l'ultimo?
Vadi.
Ok. Allora, il record di stagione è stato 7-2 e la pick numero 1 al draft è stato Roy Foster, guardia da USC.
Vabbè, troppo facile.
Come il record di stagione?
7-2, sì.
Anno dello show.
Sì, no, ma è 12-4, 11-4.
Aspetta. Quelle prima e dopo?
Quella prima e dopo. 11-4, ah! Quella prima, 12-4 quella dopo. E quella, la stagione okay. Che voglio sapere è la 7-2.
Ah, ok.
Dolphins 82?
Esatto. E vanno... Mi sarei aspettato il dottor Rizzotto su Snowplow.
Non riuscivo a focalizzare l'anno.
Vabbè, spieghi dottor buongiorno.
Allora, lo Snowplow è in pratica è una delle due sconfitte che i Dolphins ebbero quell'anno. Tra l'altro i Dolphins arrivarono al Super Bowl, purtroppo per loro.
Era quella contro i Cowboys.
Redskins. Contro i Redskins. Lo Snowplow è una delle due sconfitte in stagione subita contro i New England Patriots a Foxborough. E la partita si disputò sotto una tormenta di neve ed era sullo 0-0 fino al 5 minuti dalla fine della partita, diciamo. A un certo punto i Patriots si avvicinarono abbastanza, arrivarono in raggio da field goal e allora Ron Meyer, il coach dei Patriots in quell'anno, fece entrare in campo tale Mark Anderson, un galeotto che era un galeotto affidato ai lavori sociali. Il suo lavoro sociale era lo spazzaneve allo stadio di Foxborough. Lo fece entrare con il classico trattorino John Deere per ripulire la piazzola dove il kicker John Smith calciò il field goal della vittoria. E Don Shula ovviamente si mise a protestare in maniera esagitato, insomma, ma gli arbitri lo consentirono e la curiosità è che i Dolphins ripresero palla, marciarono fino a una posizione da field goal, ma sul quarto tentativo Don Shula, invece di far entrare il trattorino decise di giocarsi il quarto tentativo alla mano, perché era un quarto e uno mi sembra. New England stoppò il tentativo e vinsero 3-0.
E successivamente fu modificato il regolamento NFL che vietò l'ingresso in campo,
esatto,
di apparecchi esterni per pulire il terreno di gioco.
Esattamente.
Perfetto, bravo Giorgio, 25 punti. Andiamo con la seconda domanda del Rischia Football.
Allora, giocatori, cominciamo dal giocatore del passato a questo punto, visto che siamo nell'82, siamo nel passato, cominciamo con il giocatore del passato. È un giocatore che ha giocato per 15 anni, tra gli anni 50 e gli anni 70, sempre nella stessa squadra, proveniente dal college di Illinois.
400 punti. È il valore io di una risposta.
Farei già il secondo.
No, 30 secondi, bisogna dare. Così metabolizzate la domanda.
Allora, visto che io ho preparato i cinque suggerimenti, invece sono solo 4, facciamo che il primo suggerimento lo includo nella...
Va bene, lei è troppo buono.
No, ma è perché è un suggerimento importante. Da qui sicuramente capiranno di chi si tratta.
Ah, ok.
Ci credo, guarda.
Allora, in high school iniziò giocando fullback, ma i pessimi voti lo resero ineleggibile per lo sport nell'anno da sophomore. Riuscì poi a ottenere la media per tornare a fare sport da junior e giocò quarterback e safety a football e pitcher e left fielder a baseball, sport per il quale ricevette offerte per passare professionista, ma rifiutò su consiglio del coach di football.
400 punti regalati con questo doppio indizio. Lei è troppo buono, lei è un santo, un apostolo. Però visto che nessuno...
Puoi ripetere il primo indizio, Massimo?
Ha giocato per 15 anni tra gli anni 50 e 70, sempre nella stessa squadra, proveniente come college da Illinois.
Alzo le mani. Johnny Unitas?
No.
Va bene. Che dire, dottor Buongiorno? Niente 400 punti neanche con questa seconda domanda. Vadi per i 200, vadi.
Anche la chat è silente.
Silente, silente, sì.
Sì, silente.
Siete giovane.
Allora, primo indizio. Il suo sogno nel cassetto era di guidare come quarterback la sua squadra alla vittoria del Rose Bowl, ma a causa di scarsità di giocatori nel backfield offensivo a Illinois fu spostato da quarterback a fullback e contemporaneamente a linebacker, perché a quei tempi si giocava attacco e difesa.
Vai, puoi fare l'indizio. Adesso che ci hai dato questa chicca.
Beh, voglio dire, ma
tutti... Jim Brown?
No, no, non era un fullback. Jim Brown.
Fa niente, però Alberto ci prova. Io apprezzo lo spirito.
John Smith, Massimo, non è che... andiamo sui nomi.
Non è che sono tanti nomi di giocatori di quegli anni che conosco, quindi li sparo fuori. Tipo generatore automatico.
Dottor Buongiorno, qua neanche tentativi, niente proprio.
Non lo so.
Senta, anche la chat la vedo silente, scendiamo a 100 punti.
Allora, il suo anno da junior al college fu inaugurato dalla partita contro Ohio State, dove nel kickoff iniziale venne colpito col casco sulla bocca, a quel tempo non c'erano le face mask, e perse due denti. Altri due malmessi caddero durante la partita, che comunque continuò regolarmente a giocare. Se vi ricordate, qualcuno con un sorriso senza quattro denti davanti.
Big Buctus.
Poteva essere, ma non è. Ce n'è un altro molto famoso.
Ah, sì, cacchio.
La chat dice William Erickson.
No.
No, no. No, no.
Larry Zonka.
No.
No.
Bah.
Niente.
Niente. Ma questa cosa è famosa del fatto che ha perso i denti?
Cioè, è abbastanza significativo, insomma.
Che miseria.
Ci sono tante foto sue senza i denti, tante foto sue con i denti, perché poi aveva una protesi, però tante foto sue senza i denti ci sono.
Quanti punti siamo arrivati?
La prossima 50 punti. Terzo indizio, vadi dottore.
Nella sua ultima partita in carriera contro il New Orleans Saints, mise a segno l'unica ricezione della sua carriera, avvenuta dopo un field goal bloccato, che guadagnò 34 yard.
Nietzsche dei Packers.
Nome, scusa?
Ray Nietzsche.
Bravo. Bravo.
Grande. 50
ma un
punti.
Filosofo doveva saperlo Alberto questa.
Nietzsche, che dice?
Mi si chiama Nietzsche proprio?
Nietzsche.
Scusa.
Nietzsche, che dice?
Ray Nietzsche. 25 punti perché ha sbagliato la pronuncia, non taglio.
No. Vabbè, qua siamo buoni.
Iniziare a preoccuparmi.
Ad Alessandro e siamo pronti per l'ultima domanda. A lei, dottor Buongiorno.
Ok, allora questa è più facile perché insomma questi giocatori di oggi li conoscete tutti. Quindi questo giocatore avrebbe giocato la sua ottava stagione nel 2020 sempre con la stessa squadra, se non fosse che si è ritirato al termine della stagione 2019.
Non l'ho sentita, scusa Massimo.
Avrebbe giocato la sua ottava stagione nel 2020 sempre con la stessa squadra, se non fosse che si è ritirato al termine della stagione 2019.
Volta Davis.
Aspettate, mi ha fatto casino.
Esatto, uno per volta.
Vonte Davis?
No.
Clint Bowling?
No.
Luke Kuechly?
No.
Merlin Olsen, dicono dalla chat.
Merlin Olsen è, secondo me, è riferito ancora a quello di prima.
Beh, è arrivato adesso, io solo leggere.
Greg era?
Dalla chat Merlin dicono Eli Manning.
Oh. Soltanto 7 anni.
Io devo solo leggere.
Visto che va nella Hall of Fame, avrà giocato ben di più.
Io
2002
uscì. Marshall Yanda?
No.
Gronkowski?
No, no, neanche lui, non ha giocato solo 7 anni.
Appena cambiato squadra.
E poi non si è ritirato.
Travis Frederick?
No.
Quanti ne state sparando?
Ah, è un tentativo, giusto?
Sì.
È una dozzina di tentativi a testa. Sono
togli 50 punti ad Alberto.
Hai visto che avete esaurito, andiamo... Dalla chat dicono Gronkowski.
No.
Ok, no, andiamo... Non si è ritirato. Passiamo a 200.
Allora, alla Combine del 2013 aprì il suo Media Day facendo i complimenti all'organizzazione per le tutine arancioni fornite agli offensive linemen che gli ricordavano gli indumenti da caccia. Qua c'è comunque già un indizio su qualcosa, ovviamente.
È un cacciatore.
Non solo. Ci sono ben tre indizi, che è un cacciatore
che sta bene con la tutina,
che era alle Combine del 2013 e che aveva la tutina arancione.
Ma ha giocato sempre nella stessa squadra con la prima domanda, con la prima o no?
Sì, sempre con la stessa squadra.
Kyle Long.
Bravo.
Oh, 100, bravo, punti, bravo, bravo. 100 punti per Mauro.
Come 100?
No, sono 200.
200, 200.
Allora, però l'accordo era 100 a te, 100 a me. Vabbè, 200.
Ciuffino, guardi che vengo lì e parliamo di quote rosa.
Aia, qua mi prendo un attimo in crisi. Allora, perfetto, grazie dottor Buongiorno.
E grazie a voi.
200 punti che Mauro raccoglie, si porta al terzo posto. Dietro Alberto sempre è lasciato a 400, Alessandro che è salito a 350, Mauro 300, Giorgio 125, Emanuele 200, Marco 0, ma perché lui le sa tutte ma non vuole far sfigurare gli altri, questo me l'ha detto lui.
Ci ho rimesso
un cadeau, vabbè.
Esatto.
Ma non è che per caso era il pacco 3, se...
Il pacco 3 è quello che deve ancora arrivare.
Esatto.
Perfetto, grazie a tutti. Possiamo chiudere questa puntata di Rischia Football. Chissà perché siamo riusciti a fare l'ora anche oggi. Abbiamo ancora 4 domande a cui rispondere. Però io direi andiamo con un po' di sigla di Rischia Football. Perché poi la sigla di Rischia Football finisce. Come sapete, noi dedichiamo la parte che abbiamo la finale della nostra trasmissione alla vera parte di domande e risposte che ci vengono, le domande che ci vengono fatte, le risposte che cerchiamo di dare. Ask Disturbo, se volete farci delle domande, per voi è aperta la nostra chat su Telegram. Come detto all'inizio, siamo arrivati a 500 e adesso puntiamo ai 600, anzi, come direbbe il dottor Prunotto, anche ai 1000. E quindi, signore e signori, siamo arrivati ad Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Perfetto, Ask Disturbo, iniziamo subito con la prima domanda di Marco, che prende spunto da una classifica pubblicata sul sito NFL ad opera di Gilbrandt delle 10 migliori coppie quarterback ricevitore della stagione. Io ve li elenco e poi continuo con la domanda di Marco. Primo posto Breeze Thomas, secondo posto Ryan Jones, terzo posto Murray Hopkins, quarto Prescott Cooper, quinto Mahomes Hill, sesto Brady Evans, settimo Rogers Adams, ottavo Tannehill Brown, nono Stafford Galladay, decimo Rivers Hilton. Marco ci dice se non è il caso di dire all'amato Gil, come in toscano, di posare il fiasco. Ci sono delle certezze inequivocabili come Breeze Thomas o Ryan Jones, ma ci sono degli accoppiamenti che non starebbero bene neanche a Ballando con le Stelle. e volevo sapere cosa ne pensate voi di questa classifica, a cominciare da Giorgio.
Allora, ovviamente il classico giochino della fuori stagione dove devi inventarti qualcosa. Secondo me sono gli ultimi tre che lasciano molto da ridire, nel senso che su Tannehill ci sono molti dubbi e possa stare nelle prime 10 coppie. Stafford e Golladay sono una coppia secondo me proprio al limite, secondo me è un'altra che non ci sta, è Rivers, Hilton, più che altro perché Rivers negli ultimi due anni è stato veramente deludente. Mi sono stupito che siano state lasciate fuori delle coppie che erano sulla carta almeno analoghe a quelle in Murray e Hopkins, nel senso che Mayfield e Odell Beckham Jr. secondo me poteva starci tranquillamente. Io sono di parte, ma come valore Barrow, per quello che ha fatto nell'anno scorso abbinato ai J. Green, sicuramente al pelo, ma volendo potevano anche starci, siccome più di quella sicuramente i Rivers Hilton. Le due altre che mancano, secondo me, c'era Ben Roethlisberger e Juju Schuster, perché potenzialmente sono una coppia veramente da favola, anche se io sono convinto che Big Ben sia abbastanza bollito. E poteva starci Cousin Thielen, che però sono meno altisonanti, piacciono di meno. E sicuramente quando si fanno queste classifiche si tira sempre fuori qualcuno, e siccome subentra il discorso del gusto personale, quindi sì, a posare il fiasco ci sta, però insomma ci stanno anche quelli che ha messo lui. I primi sette oggettivamente ci potevano stare, quindi non starei a attaccarmi troppo sul gusto personale delle ultime tre.
Giorgio,
dimmi.
Mi senti? Certo che qui Russell Wilson veramente lo odiano tutti.
Ma che non sanno a chi passa.
Dai, da Lockett, Metcalf, insomma, secondo me esatto. nei primi dieci bisogna metterlo, insomma.
Dopo non ti dico di mettere Lockett e Sutton, però no. Wilson...
Sì, Wilson era uno di quelli che oggettivamente ci sta. Beh, assolutamente. Lui ci sta di sicuro.
Secondo me ragazzi, ci farà divertire anche Allen e Diggs l'anno prossimo.
Però scusate, io non ho capito, cioè ok che è un giochino, però non ne seguo la logica, perché scusate, il discorso di mettere le migliori coppie vuol dire, cioè, quei giocatori che con la connessione che hanno riescono ad elevare il livello di gioco di entrambi. Non puoi mettere giocatori che non hanno ancora giocato insieme. Perché sulla base di cosa dici che è una buona coppia? Cioè sono due ottimi giocatori che probabilmente andranno bene insieme. So che ci sto facendo, sto spaccando il cappello in quattro, però cioè ad esempio Breeze Thomas e Ryan Julio non c'è assolutamente niente da dire. Già Kyler Murray e DeAndre Hopkins, come fai a dire che saranno un'ottima coppia? Cioè, possiamo pensarlo, ma non c'è niente di fattuale. Quindi tra tutti i giochini secondo me questo è quello, poteva essere interessante, però andava portato avanti con un criterio diverso, secondo me.
Quanto mi piace la polemica di martedì sera.
Posso dire una cosa io?
Lei può dire quello che vuole, Rizzotto.
Io sono rimasto tranquillo in silenzio, ascoltando quel Giorgio che fa una lista della spesa che non sta né in cielo né in terra, e sono scandalizzato che non ci sia Fitzmagic in questa lista. Basta. Con chi volete, anche con me, con chi volete.
Infatti
Fitzmagic è Rizzotto. Magic.
Siamo tutti con te. ragazzi, torneranno anche quei tempi. Perfetto, arriviamo alla domanda di Davide. E qua chiedo a tutti un consiglio da dare a Davide. Parlando di Super Bowl del passato, ne approfitto per fare una domanda. Su Game Pass c'è America's Game, praticamente la storia di quasi tutte le squadre che hanno vinto il Super Bowl. Da quale mi consigliate di partire? Quali sono quelle che ritenete imperdibili di tutti questi racconti che sono fatti da prodotti da NFL Network? Lui dice che almeno così approfitta del Game Pass gratis fino a luglio per vederne quanti più ne può. Quale consigliate voi due o tre da assolutamente da vedere?
Guarda, se devi partire dai Super Bowl, parti dai Dolphins, così fai presto.
Quindi il racconto della stagione 72.
Più o meno.
Ora Io li ho consumati quasi tutti, perché ovviamente una fissa per America's Game, perché soprattutto qualche anno fa, cioè, mi hanno permesso di, diciamo, ricostruire un po' le tappe della storia dell'NFL che ovviamente non conoscevo. Appunto per questo ti consiglierei di restare, diciamo, al di qua, al di là degli anni 90, nel senso di farti cullare un po' in epoche che magari non conoscevi bene, che comunque nomi di giocatori che hanno fatto la storia dell'NFL ma che non hai mai sentito, in particolare sono quelli dei Raiders degli anni 70, sono imperdibili.
Guarda, io se dovessi consigliare tre Super Bowl da vedere,
che poi non è il Super Bowl, è il racconto della stagione, no?
Sì, Game. Sì, però comunque sono stagioni, ma soprattutto anche la finale. Io andrei con Raiders 83, Washington 84 e Steelers 79. 79 o 77? 77 o 79, una delle due.
Io intanto che voi pensate ai consigli da dare, sto leggendo il nome dei narratori, della voce guida, e ci sono dei nomi incredibili: Gene Hackman, Bruce Willis, Donald Sutherland, Alec Baldwin, Martin Sheen addirittura, che racconta
Brad Pitt, cioè quello dei Saints, c'è, cioè Brad Pitt,
quello dei Saints, quello dei Saints dopo l'uragano, no? Quindi sì, quello lì comunque sì.
Può valere la pena quello dei Saints, veramente.
Anche i Rams quando hanno vinto con Warner, insomma, è un altro che è poi Super Bowl bellissimo, quindi è un altro che guarderei.
Io adesso, dicendo una cosa seria ogni tanto, sono completamente d'accordo con Pittsburgh degli anni 70, ma spenderei anche qualche mezz'oretta sui Buffalo Bills dei quattro Super Bowl di fila.
Che fa parte di uno spin-off che hanno creato di American Steam, che è The Missing Rings. Infatti stavo guardando anche questa serie, è incredibile, i Vikings del 69.
Io sono abbonato a quello, infatti, non ho l'altro.
Con Tom Selleck a narrarlo, i Buffalo Bills del 90 con Alec Baldwin. Ci sono delle belle storie.
Prima o poi la faremo una
puntata.
Aspettiamo
i Falcons 2016 allora.
Quali?
I Falcons 2016 arriveranno a breve.
No, beh, c'è quella dei Patriots del 2016 narrata da Chris Evans.
No, dico di Missing Rings. Cioè, la narreranno dal punto di vista dei Falcons. Beh,
può essere, poi arrivi.
Ma mi pareva che non risultasse che ci fosse stato nessun Super Bowl quell'anno.
Ma tu devi sapere che Alberto ha un problema con la data del 28 marzo. Cioè, proprio lui la salta. Cioè, il 27 e il 29.
Io direi che se togliamo tutti i Super Bowl che sono giocati, ne rimangono altri che 52. Direi molti, molti, molti meno. Perfetto, dai, abbiamo dato anche qualche
aspetta,
consiglio.
L'ultimo è Broncos Packers. Finalmente Elway se lo porta a casa. E comunque anche quello secondo me vale la pena.
Perfetto, abbiamo dato un po' di consigli a Davide.
E quello dell'elicottero?
No, quello dell'elicottero l'hanno...
No, è quello lì.
L'elicottero è il... non è il secondo,
quello.
Il primo.
C'è un secondo direttore, c'è anche quello di Ravens del 2000, che è molto bello perché si interseca con la storia di Ray Lewis che è stato arrestato, con la storia di un ricevitore di cui non ricordo il nome che aveva perso un figlio a stagione già inoltrata e poi era tornato, cioè un sacco di storie.
E poi
molto
c'è la storia di un inviato dall'Italia che aveva un... ha guardato, cioè aveva avuto la possibilità di andare a vedere quella partita, ma aveva un PES nel quale non si poteva sedere e fermare in ogni posto, quindi ha dovuto girovagare per 4 ore per lo stadio. Quindi questo,
ma ne valsa la pena. E di quelle 4 ore hanno prodotto una versione ridotta a 25 minuti commentata da Woody Allen, mi ricordo la voce narrante Woody Allen. Perfetto, abbiamo risposto quindi a Davide, e adesso arriviamo un altro Davide B per distinguerlo, e ci chiede
volta avevamo solo Marchi che facevano le domande, adesso sono arrivati i Davidi
che chiede
Davide di Donatello,
no, questo solo B perché non mi ricordo il cognome. Perché la NFL non ha una lega di sviluppo come gli altri sport americani? Visto il successo delle partite a Londra, una nuova NFL Europe che faccia da lega di sviluppo è possibile? Lui dichiara che non piace l'idea della franchigia a Londra. Va bene, Marco, inizia a te, poi a seguire un parere da tutti, tanto siamo in chiusura.
Ad avere i soldi sarebbe anche il progetto giusto, nel senso che quando nei primi anni 90 è nata la WLAF, che io e Massimo soprattutto abbiamo seguito sul nascere, c'era il duplice scopo di espandere il football nel mondo, quindi in Europa e in Canada, e oltretutto far fare un po' di gavetta, diciamo, ai giocatori dell'NFL. È stato più il primo, diciamo, motivo che li ha spinti a espandersi. Dopo, con l'NFL Europe, invece, ha preso più corpo, secondo me, il discorso di mandare i giocatori a fare esperienza, e secondo me aveva anche funzionato, perché Kurt Warner è venuto anche fuori anche da lì, Adam Vinatieri ha giocato lì, poi tanti altri che adesso sulle piedi non mi ricordo, e il livello del gioco era anche abbastanza interessante. Poi noi nelle nostre avventure abbiamo visto un po' di finali in Germania dal vivo, in Olanda, e
erano pubblico molto calde.
Sì, calde, stadi pieni, atmosfera molto, molto bella, ci siamo sempre
tanto
divertiti.
Tanto fuoco,
un sacco di fiammate.
E quindi principalmente il discorso che poi sono state comunque leghe, anni che per l'NFL erano praticamente solo in perdita, e quindi da un certo punto in avanti non sono stati più sostenibili da un punto di vista proprio economico, perché comunque mantenere una o più franchigie dall'altra parte dell'oceano, con quello che comporta diciamo viaggi, stipendi e quant'altro, finché hanno, adesso non mi ricordo l'ultimo anno, ma se aiutami tu, 96, 97 può essere, che hanno
NFL Europe?
97,
no, NFL Europe, no, 2007.
2007, sei sicuro?
Sì, 2007, è quando ha cominciato
quindi diciamo che alla NFL piacerebbe avere questo tipo di opzione per i propri giocatori, però finché le finanze, e non so se mai succederà di nuovo, lo consentiranno, si potrà nuovamente parlare di una lega di questo genere, a meno che non ne organizzino qualcuna internamente agli Stati Uniti, però se non l'hanno fatto finora, anche probabilmente non c'è lo stesso, diciamo, seguito che potrebbe avere in Europa.
Ma comunque adesso, al di là dell'NFL Europe, che era una vera e propria lega di sviluppo, negli ultimi anni c'è un'organizzazione, una lega indipendente che non è stata creata dall'NFL, si è creata da sola e si è proposta all'NFL come lega di sviluppo, e si chiama Spring League. In pratica però è una cosa un po' ibrida, no? Prendono 200 giocatori, fanno 4 squadre, li portano in un resort da qualche parte, cambiano di anno in anno, e fanno un training camp che dura un mese e mezzo più o meno, dove poi fanno anche una sorta di mini torneo, si allenano tutti insieme, poi li dividono in 4 squadre e fanno una sorta di torneo, e da lì vengono fuori alcuni prospetti. Dire che da lì siano arrivati in NFL giocatori di nome, no, molto più facilmente quei giocatori di nome sono arrivati in Europa, tanto che la Spring League, leggevo proprio qualche settimana fa, ha definitivamente lasciato un po' perdere il filone NFL e ha stretto un contratto di collaborazione con la CFL e farà da lega di sviluppo della CFL, però ripeto, non è proprio una vera e propria lega di sviluppo come poteva essere nell'NFL Europe. Il fatto che sia così difficile mantenere una lega minore per l'NFL come diceva Marco, averci i soldi, sono sicuramente i costi.
È effettivamente un po' il problema di tutto questo, cioè io credo che se mai la NFL volesse fare qualcosa a livello di sviluppo lo appalta ad altri. Hai fatto te l'esempio, Massimo, prima, e ricordiamo il tentativo degli XFL miseramente fallito, però se vuole avere qualcuno che gli sviluppi i giocatori, credo che lo appalterà all'esterno e non sarà mai impresa diretta come era l'NFL Europe, che ricordiamo ha chiuso dietro decine di migliaia di euro o loro equivalenti dell'epoca di deficit di bilancio. Era una voragine che inghiottiva tutto e tutti e che poi non valeva il Kurt Warner, almeno questa è la mia idea di quello che è stata all'epoca quell'esperienza, ecco, bella per noi, però effettivamente non ha portato, secondo me, nel loro bilancia costi benefici, non è quell'uno, due o tre giocatori che sono emersi che hanno fatto la differenza e che giustificavano la quantità incredibile di soldi spesi per questo. Aggiungo una cosa, sì. Poi vi lascio, aggiungo una cosa. Secondo me invece la NFL, se vuole investire qualcosa, lo sta in parte facendo con la NFL Academy di Londra, investe per cercare giocatori non americani da portare negli Stati Uniti.
Infatti, io volevo chiederti una cosa, hai detto una cosa che mi ero segnato. Valeva la pena creare una lega di quel tipo per pochi giocatori che potessero, faccio un esempio del basket e del baseball, allora lì sviluppano giocatori che poi durano anche nel tempo parecchi anni, o comunque possono durare parecchi anni. Nel football ha senso investire così tanto per poi avere magari un numero super ristretto di giocatori che durano anche poco, detto in soldoni, anche in modo abbastanza brutale?
Io posso dirti questo, secondo me la NFL ha una lega di sviluppo, la lega di sviluppo è il college, non c'è chi arriva, i migliori che arrivano dal college si vengono presi, c'è il draft, devono imparare il loro lavoro un anno, due anni, se non escono in questo un anno, due anni, li buttano fuori. La lega di sviluppo è il college, per quanto mi riguarda.
Esattamente, Emanuele, dove volevo arrivare, nel senso che comunque arrivano a un'età fuori dal college a cui sono già usa e getta, ma capiamoci, in cui sono pronti ad essere buttati dentro, se non rendono ovviamente vengono messi alla porta e ne arrivano di altri, mentre nel basket escono molto presto, nel baseball escono molto presto e probabilmente hanno bisogno di svilupparsi quegli anni, quei 3-4 anni che riescono ancora a fare invece il college nell'NFL.
Beh, nel baseball escono fuori praticamente dopo la high school, tranquillamente, esatto, vengono, esatto. Quindi a loro manca la parte, esatto, college. Ma comunque, per risponderti a quello che chiedevi prima sui giocatori, la NFL Europe ha prodotto pochi giocatori di buon livello, nel senso pochi giocatori di cui ci ricordiamo il nome, ma non ci dimentichiamo che ha prodotto centinaia, e non esagero, di giocatori che hanno avuto carriera in NFL. Chi solo 2-3 anni, chi anche 6-7-8 anni, magari come backup, non come titolari, però dal punto di vista dello sviluppo dei giocatori, la Lega, la NFL Europe, assolveva totalmente al suo compito, perché in pratica preparava i giocatori per la NFL, e in tantissimi sono passati dalla NFL Europe alla NFL, tantissime scelte al draft, magari scelte molto basse, venivano mandati in Europa un anno, due anni, poi tornavano e si facevano i loro 3, 4, 5 anni nelle loro squadre. Quelli che sono venuti fuori, i Warner, i Vinatieri, i Jack Delhomme, per dire qualche nome,
sono pochi, ma dal punto di vista dello sviluppo la NFL Europe ha prodotto centinaia di giocatori per NFL. Quello che non ha prodotto è stato il ritorno economico per sostenere le franchigie, solo questo.
Se posso, io credo, allora, il discorso delle leghe di sviluppo dell'NFL l'abbiamo ciclicamente affrontato diverse volte, ogni volta che c'è un nuovo tentativo delle XFL o la IAF o tutte quante quelle che si sono succedute, abbiamo sempre fatto gli stessi discorsi, eccetera. Alla fine abbiamo forse focalizzato, perlomeno io credo di aver focalizzato una cosa. La prima è che il discorso di una lega di sviluppo giocatori, come ha correttissimamente detto Emanuele, non esiste, nel senso che i giocatori per l'NFL li sviluppa il college, quelli bravi sono già plug and play, li prendi, li metti lì, giocano, durano 3 anni, 5 anni, 6 anni, 10 anni, eccetera, chi se ne frega, giocano, se non sono bravi, ok, dentro un altro. Il vero problema dell'NFL in questo momento non è sviluppare giocatori, è sviluppare mercati, ed è in questo che l'NFL Europe ha fallito. Ha fallito nel colonizzare l'Europa al gioco del football. In questo non è riuscita a creare un mercato nuovo, in questo un tentativo molto più mirato e molto più chirurgico, come sono le International Series di Londra, stanno riuscendo dove un campionato diffuso come la NFL Europe non ha fatto. E quindi in questo senso la strategia di espansione dell'NFL all'estero nello sviluppare i nuovi mercati si sta concentrando sul modello che ha funzionato con Londra, lo stanno facendo a Città del Messico, probabilmente prossimamente lo faranno in Cina, e geopolitica permettendo, eccetera eccetera. Il discorso di sviluppare nuovi mercati all'interno degli Stati Uniti stessi, lì dipende, certo che ci sono ampie fasce dove non c'è una squadra di football professionistico, per cui ci sono giochi scoperti, eccetera, però le franchigie si spostano. Però in questo momento c'è anche un format che è quello dell'NFL a 32 squadre su 8 division, su 4 squadre per division, eccetera, che funziona più o meno come un orologio e che fa un po' così, fa un po' specie toccare, anche perché evidentemente non è che ci sia la coda per entrare nell'NFL, e sappiamo bene che per entrare nell'NFL ci serve il mercato, lo stadio, l'assegnone, il benestare degli altri 32, eccetera. Non sono cose semplici. Per cui in questo momento secondo me la strategia di sviluppo mercati si sta focalizzando sulle partite singole, non tanto sulle leghe, proprio perché, come ha detto Emma, i giocatori già arrivano.
Allora vedrai che le patch torneranno di moda, perché creeranno mercati con, esatto, aziende che potranno aprire delle porte nuove all'NFL e proporre l'NFL anche in mercati dove adesso non c'è.
Ma anche lì allora diventa un discorso di costi-benefici, perché le patch, sì, però quanto mi possono fruttare, il discorso che facevamo prima, quanto mi frutta la pubblicità sulle maglie in rapporto a quello che mi fa perdere, che ne so, sparo a caso, con la vendita delle divise, perché i tifosi non le vogliono comprare, sono affezionati e tutti siamo affezionati alle vecchie divise dei Raiders, eccetera, eccetera. Diventa un discorso di bilancino svizzero. In questo momento i soldi sono talmente tanti che...
Era per chiudere il cerchio.
Certo. No, certo. In ottica futura attendiamoci di tutto, assolutamente, specialmente nello sviluppo di nuovi mercati.
Perfetto, allora chiudiamo questa puntata, 1 ora e 3 minuti, lo facciamo con una domanda di Enzo. Massimo, hai 2 minuti al massimo. Enzo ci chiede qualcosa sul football in Italia.
Ah, qualcosa sul football in Italia. Allora, innanzitutto in Italia ci sono 3 campionati prevalentemente, 3 campionati senior, 3 campionati
vedi,
junior.
Noi abbiamo 3 campionati, gli americani ce ne hanno uno solo, siamo, esatto, avanti.
3 campionati senior, che si disputano normalmente in primavera, quindi tra fine febbraio e luglio, inizi di luglio, e 3 campionati junior, under 19, under 16, under 13, che si giocano tra ottobre, la prima settimana di ottobre, e le finali sono durante l'Epifania, le feste dell'Epifania a gennaio dell'anno successivo. C'è una federazione che si chiama FIDAF,
che gestisce questi campionati. In più c'è anche, ci sono anche alcune organizzazioni, enti di promozione sportiva che gestiscono il movimento amatoriale, che al momento è ancora abbastanza in erba. Ci sono poche squadre, però è un settore che si sta un po' ravvivando nell'ultimo paio di anni. Per quanto riguarda i campionati federali, invece, dicevamo, sono tre leghe: la prima divisione da 9 squadre, la seconda divisione da 20 squadre, mi sembra, e la terza divisione sono una quarantina di squadre, giocano football a 9. Solitamente, appunto, comincia la prima divisione a fine febbraio, poi a metà marzo la seconda divisione e poi a seguire la prima divisione, e normalmente le finali si giocano tutte insieme nell'arco di un weekend, nel primo weekend di luglio.
Ovviamente c'è adesso anche... è tutto fermo.
Come?
Adesso è fermo e,
ah beh, sì. Adesso
credo
ovviamente
che la stagione sia, se sono state annullate, diciamo, quelle senior.
Sì, i campionati senior sono stati annullati. Si sta pensando di partire con i campionati flag, che normalmente vanno da luglio a ottobre, ma non si è ancora sicuri. La cosa più probabile sarà ricominciare con i campionati giovanili a ottobre, quindi con under 19, under 16 e under 13, e quindi l'anno prossimo riprendere i campionati senior e il ritmo normale. Chiudo dicendo che ovviamente c'è una nazionale senior e una nazionale under 19. La nazionale under 19 ha giocato gli europei la scorsa estate a Bologna e si è classificata al quinto posto, no, al settimo posto, erano 8 squadre, o al quinto o al settimo, insomma, comunque penultimi, e della fase finale ovviamente. Mentre la nazionale senior, dopo anni un po' di anonimato, è riuscita finalmente a rientrare nel gruppo A, e se non si fosse dovuto fermare tutto, il 2 di agosto avrebbe giocato la semifinale del campionato europeo contro la Francia. Questa semifinale probabilmente, anzi quasi sicuramente, verrà giocata nel 2021. Quindi,
tutto rinviato di un anno.
Esatto, dopo tanti anni siamo finalmente riusciti a tornare tra le prime quattro nazioni europee, dopo aver vinto le prime due edizioni dei campionati europei, cioè la prima e la terza edizione dei campionati europei nell'83 a Castel Giorgio e nell'87 a Helsinki.
Ok, perfetto.
Andiamoci a riprendere la seconda, vinciamo.
Ecco, perfetto, allora. Grazie Massimo, siamo arrivati alla nostra canonica ora e mezza, inutile, non riusciamo a far meno, è più forte di noi, però insomma c'era tanta carne al fuoco, tante cose di cui discutere. Prima di ringraziare chi mi ha fatto compagnia, gli appuntamenti settimanali dei vari podcast sono già online, Cul Bueno e Parpuvalla, giusto Mauro? Lunedì tutti e due, no, oggi Parpuvalla.
Esatto.
Ieri Cul Bueno.
Parpol, scusa.
Parpol Valhalla.
Non riesco mai a capire bene il secondo dei due.
Guarda,
ma
sono diventato bravissimo. Sono diventato. Poi,
sì. Comunque, Cul Bueno è online da ieri.
Da ieri, Parpol Valhalla da oggi. Domani, The Bootleg. Giovedì, podcast verso dopo il draft. E così abbiamo un po' ricordato il line up che ci riguarda. Detto questo, voglio ringraziare chi mi ha fatto compagnia in questa puntata particolare, quindi Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunotto, Alessandro Taraschi, Emanuele Sortino, Massimo Foglio e Alberto Cantù, reduce da asciugare casa dopo l'inondazione dovuta temporale. Il Seveso è rientrato, Alberto, è arrivato,
sì.
L'alert, è rientrato il Seveso, tranquilli.
L'allarme è rientrato, no, io più la Molgora da dove sono.
Ecco, vabbè, ok, niente, una cosa, facevo il brillante, pam, secco. Quindi grazie a tutti per avermi fatto compagnia, e quindi adesso sto zitto 5 secondi, potete salutare. Nessuno saluta, va bene così.
Ciao, grazie. Buonanotte e buone botte.
Alla prossima.
Quali botte?
Perché sei troppo giovane, non ti ricordi MTV, va.
Vabbè, MTV, era io l'ho fondata MTV.
Celebrity Deathmatch era.
Sì, vabbè, era già roba da giovani. Era già roba da giovani.
Buona balala a tutti.
Io saluto tutti, ricordando che in chat ci ricordano che ancora una volta abbiamo dimenticato qui del baseball con 108.
Appositamente.
Ma il baseball è quello in cui non c'è campionato?
Ma baseball è quello dove c'è Ghezzi.
No, ma Ghezzi che c'è mi fa anche piacere, voglio dire. Però, ripeto, il problema è che non c'è campionato.
Perché da noi c'è.
Eh? Noi la speranza ce la possiamo tenere, Emanuele. Loro la vedo veramente male se non trovano l'accordo.
Male, brutta, guarda,
se non trovano l'accordo tra proprietari e giocatori, la vedo male. Perfetto, da Giovanni Ganci. Grazie a tutti per averci ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata.